Buongiorno, buona domenica, ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Parto subito sulla sigla, diversamente da quanto faccio normalmente, perché ho tante cose da dirvi e poco tempo a disposizione in questa puntata. Tra poco vi svelo chi sarà il nostro ospite di oggi, con cui vi dico parleremo di un argomento che credo sia caro alla maggior parte di noi, in quanto italiani, insomma la pasta. Parleremo di pasta oggi, lo faremo con un approccio però decisamente originale e scientifico. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, vi voglio però ricordare l'appuntamento la settimana prossima, il prossimo weekend, con la festa di Radio Popolare All You Need Is Pop, e ci sarà ovviamente anche un appuntamento dedicato a C'è di Buono e quindi agli argomenti di cui parliamo qui in trasmissione: cibo, cucina, gastronomia. In particolare a mezzogiorno, alla Pedana del Faggio, domenica 8, a All You Need Is Pop, ci sarò io, ci sarà con me Michele Fino, il professor Michele Fino, che è stato già più di una volta ospite di questa trasmissione, con cui parleremo di gastronazionalismo nel 2025. È un termine che in qualche modo ha introdotto lo stesso professor Fino all'interno del dibattito nazionale. Il fatto che il nazionalismo venga utilizzato anche soprattutto dal nostro attuale governo per portare in avanti anche dei temi che hanno a che fare con la gastronomia, la sovranità alimentare e altre corbellire di questo genere, ecco, l'abbiamo raccontato, lo racconteremo in questo appuntamento alla festa, un'oretta di conversazione pubblica con il professor Michele Fino, che ci illuminerà ancora una volta parlandoci appunto dei i tanti aspetti in cui la gastronomia può diventare nazionalismo. Vi aspetto anche per tantissime altre cose alla festa All You Need Is Pop, al Paolo Pini di Milano, ad Affori, in via Ippocrate 45, da venerdì alle 18 circa fino alla serata di domenica. Andate su radiopopolare.it, trovate tutte le informazioni e i biglietti, il luogo dove comprarli se li volete in prevendita. Una giornata costa soltanto 7 euro e ci sono mille cose da vedere ogni giorno. E vi dicevo però che adesso entriamo nel vivo della trasmissione. Tra qualche istante vi presento chi sarà il nostro ospite. E dunque entriamo nel vivo di questa puntata di C'è di Buono. Vi dicevo che avremmo parlato di pasta, ma lo faremo in modo, credo, originale, inedito, con un viaggio che passa anche e soprattutto dall'incontro tra scienza e gastronomia. E il nostro ospite, il nostro interlocutore, autore del libro che dà spunto a questa intervista, è professore di fisica della materia presso l'Università di Parma, dove ha anche fondato e dove tuttora dirige il laboratorio di fisica gastronomica e il Future Cooking Lab. Ma forse vale la pena sottolineare anche che nel 2002, insieme a uno chef che si chiamava Bocchia, ha creato l'idea, il concetto di cucina molecolare, definendola poi in un libro che si chiamava Il gelato estemporaneo e altre invenzioni gastronomiche. Di cucina molecolare forse avete sentito parlare. Ecco, questa definizione nasce anche e soprattutto dal lavoro e dalla ricerca del nostro ospite, il professor Davide Cassi, a cui intanto come prima cosa do il benvenuto in trasmissione. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Lo spunto per parlare con lei, per incontrarla in questa puntata di C'è di Buono, è un libro che si chiama Pasta cruda, pasta cotta alla ricerca della struttura perfetta, che è uscito da pochi giorni per Maretti Editore. Prima però di chiederle di pasta e di chiedere della sua ricerca e del lavoro che ha fatto per questo libro, io farei un passo indietro, dato che lei da 30 anni lavora sulla cucina e sulla gastronomia, partendo da quello che è il suo punto di vista di professore di fisica della materia. Ecco, qual è stato lo spunto, come ci è arrivato a occuparsi esattamente di questo incrocio tra gastronomia e scienza?
Ma è abbastanza interessante, nasce senz'altro da un'esperienza personale, perché fine anni 80, primi anni 90, quando iniziavo il dottorato di ricerca, andiamo molto indietro nel tempo, sì, Ero anche molto appassionato di cucina e di vini. In quegli anni avevo preso il diploma di terzo livello di sommelier, mi piaceva girare per ristoranti, soprattutto con una grande tradizione di famiglia. Per cui è molto normale che due passioni che vengono portate avanti parallelamente a un certo punto arrivino ad intersecarsi. La fisica mi piaceva, era quella che avevo scelto per il mio lavoro. La cucina e la gastronomia mi piacevano altrettanto, sarebbe stato bello farle diventare parte del mio lavoro e quindi alla fine ci sono anche riuscito. Ma poi ci sono anche dei fenomeni che vanno al di là dell'individuo, cioè in quegli anni c'è stato l'avvicinamento fra la cucina e la scienza, o più in generale fra la scienza e il mondo del quotidiano. E questo è un aspetto piuttosto affascinante, no? Perché per anni, per decenni, la cucina era stata molto snobbata dall'ambiente scientifico, non erano considerate cose poco serie. Pensate che quando venne convocato il primo workshop di Erice, che si intitolò poi Molecular and Physical Gastronomy, il titolo iniziale doveva essere Science and Cooking, ma l'allora direttore del centro di Erice, Antonino Zichicchi, lo rimandò al mittente dicendo che era un titolo troppo frivolo per un centro così serio. Allora, gli organizzatori che venivano dal mondo anglosassone, con tipo il loro umorismo british, decisero di intitolarlo Gastronomia Fisica e Molecolare, no? Era una sorta di burla, perché allora andava di moda la biologia molecolare, si inventarono questo titolo e il titolo passò. Quindi c'era uno spirito giocoso in quegli anni, che sono gli anni in cui Ferran Adrià comincia a inventare la sua cucina destrutturata. C'era, dicevo, molta voglia di quotidiano, perché per tanto tempo la scienza era quella della bomba atomica, quella dei transistor, era una scienza estremamente lontana dal mondo di tutti i giorni. Adesso potremmo parlarne per ore, però ci fu un
Certo.
avvicinamento della scienza al mondo del quotidiano e questo avvenne grazie a una serie di progressi nella scienza. Uno di questi fu l'introduzione della biochimica molecolare come la conosciamo oggi. L'altro è questa fisica della materia soffice, sarebbe meglio chiamarla materia morbida in realtà, perché è la traduzione dell'inglese soft matter, che fu introdotta da Degen, premio Nobel per la fisica nel 91, e tratta appunto di quegli stati della materia che non fanno parte di quelli che si studiano sui libri di scuola, ma che comunque sono la struttura di tutto ciò che mangiamo. Vi faccio un esempio perché ci avviciniamo poi allo scopo finale del libro, di tutti questi trattati.
Sì.
L'esempio è il seguente: voi trovate sui libri di scuola che la materia si trova in tre stati, solido, liquido e gassoso, e vi dicono che il solido ha una forma e un volume propri, il liquido ha un volume definito, ma può assumere una forma qualunque, mentre il gas non ha né forma né volume definiti. Benissimo, allora prendete uno spaghetto cotto. Spaghetto cotto non ha una forma propria. A seconda di come lo prendete cambia forma. La stessa cosa potrei dire per un filo elettrico, potrei dire per gli abiti che indosso. Cioè, noi per anni ci siamo portati dietro una definizione quasi dogmatica che poi non si applica alla materia con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Quindi negli anni 90, fine anni 80, primi anni 90, inizia un interesse fortissimo da parte della scienza per questi stati della materia, per queste strutture che alla fine non sono né solidi né liquidi né gas. E lì chi più ne ha più ne metta, la polenta, la marmellata, gli spaghetti, la panna montata, gli esempi non mancano. Ecco, a
Certo.
quel punto era abbastanza ovvio che io arrivassi ad unire queste due tendenze.
Faccio un salto in avanti, perché nelle prime pagine del libro di cui parliamo oggi c'è un prologo dopo un'introduzione, una prefazione di Fulvio Perangelini, che è uno degli chef più importanti della storia contemporanea della cucina italiana e di uno dei più importanti critici enogastronomici del nostro paese come Andrea Grignaffini. C'è un prologo, un suo prologo, che introduce un manifesto di gastronomia scientifica, un manifesto che è stato stilato il 6 marzo del 2019 a Barcellona. Torniamo da quelle parti, visto che prima si citava Ferran Adrià. Mi incuriosisce chiederle, per nuovamente spiegare qualcosa di più ai nostri ascoltatori, quali sono gli obiettivi di un manifesto di gastronomia scientifica?
Allora, io vi posso raccontare il retroscena di questo manifesto perché mi riporta quei ricordi a 2 o 3 notti insonni che passammo lì nella hall dell'hotel con l'ex rettore dell'Università di Barcellona, ex sottosegretario all'Università Marius Rubiralta e con altri collaboratori per riuscire a redigere in un tempo da record questo manifesto. Questo congresso di Barcellona del 2019 è stato qualcosa di storico. Diciamo che per una ventina d'anni un gruppo ristretto ma molto agguerrito di scienziati ha collaborato con i cuochi e abbiamo creato questa cucina molecolare, cucina scientifica, cucina tecno-emozionale, comunque la si voglia chiamare. Però tutta questa grande onda di innovazione si è un po' placata alla fine del primo decennio del 2000, il Bulli ha chiuso nel 2011 e per quasi un altro decennio è stata un poco dormiente. Nel 2019 alla fine si decide di ritrovarsi, di riprendere in mano le redini della situazione, ragionando su quello che era successo in questi anni ruggenti in cui ogni giorno si doveva inventare un piatto nuovo, una nuova tecnica, e di vedere cosa restava come eredità. Allora, ci siamo trovati tutti quanti in questo congresso che si è tenuto all'Università di Barcellona, che poi ha avuto successo, adesso viene replicato ogni anno, tra l'altro. E a un certo punto, alla cena informale, prima dell'inizio ufficiale del congresso, abbiamo cominciato a dire: ma qua noi fondamentalmente abbiamo costruito una nuova disciplina scientifica che non c'entra niente con quelle che si studiano normalmente negli atenei. E tutti erano d'accordo sul dover definire in qualche modo questa disciplina, quali erano i suoi intenti, e poi proporla a chi di dovere. Per cui è nato questo manifesto dove si definisce la gastronomia scientifica partendo dalla considerazione che il punto di vista della gastronomia non può essere né quello della fisica, della chimica, della biologia, della nutrizione. È un punto di vista proprio unico, molto umanistico, in cui gli aspetti scientifici e quelli umani si devono fondere. Quindi ci siamo detti: cos'è la gastronomia? La gastronomia è la disciplina che studia i rapporti fra l'uomo e il cibo, ma l'uomo non come essere fisiologico che metabolizza gli alimenti, no? L'uomo che ha anche dei pensieri, dei ricordi, delle emozioni. E la gastronomia scientifica è la gastronomia affrontata con tutti i metodi che la scienza ci mette a disposizione. Ma il punto di vista è sempre questo. Perché l'uomo mangia? Sì, mangia per nutrirsi, ma mangia anche per nutrire lo spirito, mangia per provare un piacere sensoriale, mangia per rinfocolare dei ricordi, mangia per tanti motivi. Ecco, tutto questo nella fisica, nella chimica, nella biologia non c'è. E quindi serviva una disciplina nuova.
Riparto dall'inizio, un libro dedicato alla pasta, alla sua cottura, alla sua struttura. Qual è stato il punto di partenza di questa indagine e anche proprio del desiderio di compierla?
Allora, anche qui la storia è lunga e breve allo stesso tempo. L'idea della scrittura di questo libro è nata alla fine dell'anno scorso perché l'editore Maretti, assistendo ad una mia lezione sulla pasta dedicata a dei cuochi di alto livello che si teneva all'Accademia Barilla, mi ha proposto di mettere nero su bianco quello che stavo raccontando. Ora, queste cose che stavo raccontando nascono da un'esperienza più che trentennale. In realtà, che tra l'altro molto raramente raccontavo in Italia in italiano, perché tradizionalmente la pasta interessava gli stranieri. Arriva lo scienziato gastronomico italiano e gli chiedono di parlare della pasta. Per cui è curiosissimo perché avevo presentazioni PowerPoint sulla pasta in tutte le lingue, meno che in italiano. Ce n'era una addirittura fatta in Repubblica Ceca, per darvi un'idea. Bene. Allora, ci si mette a scrivere, ma in realtà l'interesse per la pasta è stato il primo che mi ha fatto muovere i passi nel mondo di quella che adesso chiamiamo la gastronomia scientifica. Andiamo molto indietro, andiamo ai primi anni 90, venivano annunciati questi primi workshop di Erice, per partecipare bisognava avere qualche lavoro attivo sull'argomento. Io ed un compagno di studi che facciamo entrambi insieme il corso da sommelier, avevamo molta voglia di partecipare, ci dovevamo inventare qualcosa. Per cui ci siamo messi a lavorare su quello su cui ci si aspetta lavoro in italiano, cioè sulla pasta. E allora studiavamo l'influenza della superficie della pasta su come si legano le salse, che che curiosamente è uno degli argomenti più complessi e intricati, no? Succede sempre così nel mondo scientifico. Un settore nuovo si affronta sempre non nel modo più elegante e ovvio, si affronta sempre di solito attaccandolo dalla parete più difficile, per fare il paragone con una montagna. Bene, poi siamo andati avanti e studi sulla pasta sono continuati. Ci sono state due svolte, una recentissima e una più antica. La prima svolta fu la collaborazione con Fulvio Pierangelini, e andiamo alla fine del 2006. Avevamo in mente di inventarci una pasta per celiaci che fosse anche buonissima, no? Che potessero mangiare molto volentieri anche le persone che non hanno problemi di intolleranza al glutine. E ci eravamo messi a lavorare sulle farine di legumi. Ora prova questo, prova quello. Alla fine, a tavolino, a un certo punto mi metto lì e dico: la pasta si lega, la pasta si impasta perché ci sono due proteine che si legano fra di loro. Si chiamano gliadina e glutenina, ok? Taglio tecnico. Queste si legano semplicemente con acqua fredda impastando. La farina di ceci, che era quella che si prestava meglio perché aveva un sapore più neutro, poi anche per ragioni storiche che fra poco vi racconto, la farina di ceci ha molte più proteine rispetto alla farina di grano. Il problema è che a freddo, in presenza d'acqua, non hanno molta voglia di legarsi queste proteine. Allora, se noi andiamo a vedere i libricini di biochimica, si insegna che però se io le scaldo di sopra di una certa temperatura, le proteine si denaturano, cioè si aprono in qualche modo, sono come dei gomitoli che si aprono e aprendosi riescono a legarsi fra di loro. Dice, vabbè, ovvio, allora le scaldiamo e si legano. Il problema è che se le scaldiamo in presenza di acqua si forma una sorta di polenta, perché la farina di ceci è comunque piena di amidi formano una gelatina e la gelatina vince. Allora, di lì arriva la soluzione semplice, dopo che uno l'ha capita, tirata fuori a tavolino. Bene, noi scaldiamo la farina di ceci senza bagnarla, la mettiamo in forno circa un centinaio di gradi per diverse ore, vediamo cosa succede. Bene, denaturiamo le proteine, lasciamo stare gli amidi e succede che si impasta in un modo meraviglioso. E a quel punto Fulvio si inventa un capolavoro che sono i ravioli di ceci ripieni di gamberi, che sono una rivisitazione ristrutturata della sua passatina di ceci con gamberi, che è il suo piatto iconico.
Certo.
Continuiamo a sperimentare. Fulvio vuole fare qualcosa di eclatante per lo mejor della gastronomia, è l'ultima edizione che si tiene a San Sebastian nel 2008. Ci mettiamo a lavorare su delle farine più difficili, la farina di castagne. La farina di castagne ha meno proteine rispetto alla farina di ceci, per cui era difficile pensare che si potesse impastare. Però, grazie a questa apertura dei gomitoli, a questa denaturazione, riusciamo ad impastare la farina di castagne e Fulvio si inventa il Mont Blanc all'incontrario, cioè dei bignè di castagne ripieni di chantilly. Anche qui, successo strepitoso. Allora, da lì si comincia a capire che è la geometria della rete che formano le proteine che conta e non il loro contenuto in assoluto. Cioè, se noi abbiamo pochi elementi, ma li leghiamo bene fra di loro, tengono. Io faccio questo paragone, no? Ogni tanto pensate a un cordone di forze dell'ordine che deve trattenere una folla, diciamo, poco controllabile. I poliziotti e i carabinieri sono pochi, però si prendono per mano, si tengono ben stretti fra di loro e riescono a contenere una folla enorme. Questa folla enorme sono gli amidi e i poliziotti sono, le proteine. Scusate un po' questo paragone, però se riescono a legarsi bene fra di loro, tengono. Passano gli anni, è passato quel decennio di sonno della cucina scientifica. L'anno scorso, con Alberto Gipponi, ci mettiamo a ragionare su qualcosa di innovativo sulla pasta da presentare al convegno di Barcellona. Lui mi propone diverse idee, eccetera, però a un certo punto diciamo: senti, nessuno ha mai provato a cuocere la farina di grano, perché tanto quella già si impasta. Ma se tanto mi dà tanto, sempre a tavolino, dovremmo avere una tenuta molto più forte rispetto alla normale tenuta al dente. Facciamo
Certo.
questo esperimento e viene fuori proprio questa cosa. Ma la cosa stupefacente è che prendiamo una farina debolissima, che mai poi mai nessuno userebbe per fare la pasta, che è la 00 della Barilla. La cuociamo in questo modo e viene fuori una pasta talmente dura che si taglia con la lametta. Questa Quindi lui si inventa questo concetto, la chiama pasta rock. Ed è ancora adesso un piatto che lui serve al ristorante, è diventato un piatto iconico anche questo. Bene, a questo punto abbiamo capito tante cose, quelle che vi ho detto poco fa, che alla fine quello che conta è la geometria della rete di proteine che si viene a formare. E tutto questo vale la pena di raccontarlo in un libro, vale la pena di raccontare cosa succede quando impastiamo, cosa succede quando cuociamo. E cosa possiamo o dobbiamo fare se vogliamo ottenere una struttura che ci piaccia, cioè una struttura masticabile, una struttura al dente? Perché il dato di fatto è questo, che la pasta è una pura struttura. La pasta ha un sapore neutro che deve essere sovrastato dai sughi che la condiscono. La salsa è pura testura, ma le testure, ci insegna la scienza, non si ottengono tanto con gli ingredienti. Certo, l'ingrediente è importante, ma si ottengono con i processi,
Certo.
con le procedure, con le elaborazioni, che sono la parte più importante della ricetta. Di solito chi sa poco di cucina si concentra sugli ingredienti. Chi invece ha molta dimestichezza studia con attenzione la parte che si chiama preparazione, perché è lì che si crea la struttura. Partendo dalla stessa farina io ottengo paste diverse. Partendo dalla pasta secca che compro al supermercato, a seconda di come la cuocio, posso ottenere delle strutture diversissime. Quindi, come ribadiamo più volte nel libro, come ribadisco a lezione, è il processo che crea la struttura. Quindi il libro si concentra soprattutto sui processi, che sono quelli che ci permettono di ottenere la struttura desiderata. Poi è molto interessante, qui viene l'aspetto più antropologico della questione, ma perché a noi italiani piace la pasta al dente? Perché chiunque abbia viaggiato un po' fuori dai nostri confini sa che all'estero non piace la pasta al dente. Sì, qualcuno che viene educato al gusto italiano alla fine la mangia, ma esattamente come è difficilissimo trovare un caffè espresso con la stessa quantità di caffè nella tazzina che troviamo in un bar italiano, è difficilissimo trovare all'estero una pasta cotta al dente. Il motivo qual è? Il motivo è che per noi italiani la pasta è qualcosa di profondamente diverso da come la vivono gli stranieri. La pasta diventa un cibo popolare alla fine del Settecento a Napoli. Questo a causa di un grande trasferimento di popolazione dalle campagne alla città dovuto alla prima rivoluzione industriale. Si comincia a produrre pasta secca perché questa si conserva a lungo a differenza del pane che ammuffirebbe, c'era proprio un problema di approvvigionamento. Il fatto è che questa pasta secca, se uno la cuoce nel modo opportuno, a differenza del pane, ha una masticabilità molto forte, non è morbida come la mollica del pane, ha una masticabilità che ricorda per molti aspetti quella della carne, quella che noi chiamiamo la masticabilità delle proteine, che viene proprio dal fatto che i nostri denti devono rompere questa rete formata da tante proteine. Allora, anche lì, illuminazione. Gualtiero Marchesi, nella primissima edizione del suo libricino meraviglioso Oltre il fornello, nota una cosa interessantissima. Marchesi aveva capito tutto della pasta. Io ho citato spesso Marchesi in questo libro. Nota che nella cucina italiana, normalmente, i sughi che vanno bene per condire la pasta vanno altrettanto bene per le carni bianche. Le carni bianche, a loro volta, sono soprattutto testura, masticabilità. Non sono ricche di sapore come le carni rosse, per cui si chiude il cerchio, la masticabilità delle proteine. Poi ci sono diversi esempi nel libro
Certo,
che
certo.
fanno capire questo concetto. Quindi a un certo punto la pasta diventa la carne dei poveri nell'alimentazione quotidiana.
Come avete capito, anche perché l'ho lasciato parlare nella sua grande capacità di racconto e di divulgazione, potremmo andare avanti a lungo con il professor Cassi a parlare di pasta e della ricerca che ha fatto. Se avete ascoltato bene quello che vi raccontava prima, siete stati anche, vi è stato anche svelato in parte quello che poi è il punto di arrivo di questo libro, che però è altrettanto un punto di partenza, dato che grazie alle conoscenze che voi potrete cogliere dal libro di Davide Cassi, potrete poi anche sperimentare, conoscere meglio soprattutto quello che è un gesto quotidiano per la maggior parte di noi, cioè la cottura della pasta. Non anticipiamo, non sveliamo altro, il resto lo trovate dentro pasta cruda, pasta cotta alla ricerca della struttura perfetta. è stato pubblicato proprio in questi giorni da Maretti Editore, e io ringrazio davvero tantissimo Davide Cassi per averci dedicato un po' del suo tempo e averci raccontato una piccola parte delle sue ricerche. Professore, è stato davvero un piacere parlare con lei, grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere grande anche per me, e buon appetito.
Eccoci arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono, e io vi do appuntamento a domenica prossima, ma non qui in onda, perché domenica prossima ci sarà in onda la cronaca della nostra festa All You Need Is Pop. E però vi dicevo, alle 12 alla Pedana del Faggio, ma comunque andate alla festa domenica 8, e alle 12 di domenica prossima ci sarò io per uno speciale C'è di Buono live con il professor Michele Antonio Fino dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per parlare di gastronazionalismo nel 2025. Vi aspetto alla festa per questo e per molti altri motivi. Quando volete voi i podcast di C'è di Buono li trovate sul sito di Radio Popolare. Io vi saluto, vi lascio alle notizie del giornale radio. Ciao da Nicolo Vecchia.